Ragazzi, è una bella zuppa questi due qua, eh.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
Se non è zuppa, è pan bagnato. È sempre la solita minestra.
O mangiare sta minestra.
O salti dalla finestra.
Allora, abbiamo cominciato tutta una cosa di zuppe di Andy Warhol, perché dobbiamo parlarvi, ma non è l'argomento della puntata, vorrei subito
diciamo
essere chiaro.
Un pochino, è comunque un tema di investimento, i consumi, le società che producono determinati tipi di beni quotate a Wall Street, perché comunque a Wall Street c'è questo gruppo qua.
Tutto questo per dirvi che le zuppe Campbell, avete presente quelle di Andy Warhol, quelle della famosa lattina immortalata da Andy Warhol,
la pop art,
come simbolo della pop art, eccetera eccetera. E allora la Campbell cambia nome e da Campbell Soup Company, quindi la zuppa, c'era la zuppa, diventa The Campbell's Company, basta. La zuppa non c'è più.
D'altronde la zuppa non è più così molto ricercata dai consumatori, che invece acquistano altri beni prodotti dalla medesima società, e quindi i cracker Goldfish, per esempio, le patatine Kettle. Mm-hmm. E quindi niente zuppa, e di conseguenza l'amministratore delegato ha detto: qua il marketing deve fare qualcosa, tanto per cominciare cambiamo nome.
E l'ha proposto infatti agli azionisti, e dovranno approvare questo cambio di nome. Secondo il Wall Street Journal questo cambiamento è proprio una trasformazione, perché l'amministratore delegato Mark Close, quando ha assunto la direzione nel 2019, aveva in animo di rilanciare invece le zuppe. E l'operazione non deve essere andata come lui sperava, perché ha deciso per intanto di non citarle più nella denominazione del gruppo.
Troppo dietetiche per le abitudini americane, e quindi niente. E tra l'altro, insomma, la notizia è stata accolta freddamente anche da Wall Street. Ieri il titolo perdeva quasi il 3%, vale $49 per azione, per essere tutti precisi appunto nelle informazioni, e soprattutto per sostenere il fatto che oggi parliamo di investimenti, visto che è giovedì.
Anche il titolo della zuppa si è raffreddato, 2,8% in meno a Wall Street, riferiamo sul Sole 24 Ore.
Lo dicevo poco fa.
E, diciamo, no, perché stavo pensando alla zuppa che non ha scaldato i mercati, eccetera eccetera.
Come al solito la tua verve poetica deve...
Mi stavo facendo trascinare. Allora, innanzitutto chiedo scusa a Alberto Zorzi, vice direttore responsabile direzione investimenti di Arca Fondi SGR. Buongiorno, bentornato a Due di Denari.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Non l'abbiamo invitata per parlare di zuppe e di minestre, ma invece perché è giovedì e ritorna Investire Informati.
Ed è un giovedì importante, perché abbiamo la Banca Centrale Europea. Nel primo pomeriggio sapremo se Christine Lagarde ha deciso di dare una nuova sforbiciata al costo del denaro, quindi un altro taglio dei tassi, è atteso di 25 punti base, anche se in realtà gli interrogativi più forti riguardano il possibile comportamento della Banca Centrale Americana la prossima settimana. E perché? Perché ieri c'è stato il dato sull'inflazione statunitense, si è collocata ad agosto al 2,5%, ma è stato un po' più rigido del previsto il movimento sulla cosiddetta inflazione core, cioè quella depurata dalle componenti più volatili, energia ed alimentari. E ieri ad un certo punto nel corso della seduta il mercato è andato sull'otto volante, perché sono ripartite le scommesse di chi ritiene che addirittura non si faccia nessun intervento la settimana prossima, o comunque non si faccia così deciso. Qualcuno spera ancora che ci sia un taglio di mezzo punto, ma insomma le scommesse sono completamente aperte. È il tema del momento, il comportamento delle banche centrali e i tassi di interesse. Ma non solo, perché Mauro, ritorneremo anche un po' a fare il punto rispetto a quello che è successo nella primissima parte di agosto. Noi eravamo in ferie, io non raccontavo quotidianamente i mercati, non appena sono andata in vacanza, a cominciare da Tokyo, si sono tutti innervositi.
C'è stata una forte volatilità, per così dire, però che dovrebbe essere stata tutta pienamente recuperata.
Sì, anche stamattina più 3,5 ha fatto Tokyo, quindi davvero che cosa sia successo in questo mese non Non lo capiremo mai.
Non è dato sapere. Peraltro i dati sull'economia reale invece qua e là mostrano anche dei rallentamenti preoccupanti, la produzione industriale, l'andamento dell'economia in Germania e così via. Insomma, ci sono dei segnali contrastanti che cercheremo di decifrare con il nostro ospite, soprattutto a vantaggio delle nostre scelte di investimento.
Esatto. Allora, come possiamo allertare, convocare i nostri ascoltatori ricordando loro che hanno sempre i medesimi canali per intervenire? Uno è l'800 24 00 24 per porci delle questioni in diretta. In alternativa potete utilizzare il 349 238 6666 per i vostri messaggi, SMS e WhatsApp. Come li convochiamo?
Direi che se si sono preoccupati, ad esempio, per questo andamento, per questo scossone, chiamiamolo così, che si è verificato ad agosto, se hanno magari deciso di modificare qualche scelta di investimento.
Avete
o se non l'hanno
telefonato
fatto
perché... il consulente? Esatto.
Avete chiamato il consulente in spiaggia, in montagna, su qualche,
stava nuotando
in qualche paese esotico,
al mare, esatto,
cercando di capire, di capirci di più, oppure invece avete pensato che tutto, che era un temporale d'agosto e non era il caso di preoccuparsi più di tanto.
Pochi temporali che abbiamo visto ad agosto, è stato più che altro la temperatura torrida. Direi di partire con il nostro giornale radio da risparmio.
Rosciani come Azza sono i migliori a gestire i miei danari e i miei valori.
Parto io con i mutui perché poi ti lascio con grande piacere le questioni fiscali legate agli affitti brevi. Allora, oggi si tiene la riunione della Banca Centrale Europea e ovviamente molti osservatori hanno prontamente fatto il calcolo di quanto si potrà ridurre la rata dei sottoscrittori di mutui a tasso variabile, o anche hanno, come dire, provato a fare dei calcoli su quale sarà la nuova convenienza a sottoscrivere un mutuo da oggi e in prospettiva, perché comunque è iniziata una fase di discesa dei tassi, poi con che tempistiche non lo sappiamo ancora, però insomma ci sono notizie migliori rispetto a qualche mese fa. Facile.it ha calcolato che con una sforbiciata di 25 punti base e il relativo calo dell'Euribor, che è il parametro preso a riferimento per i mutui a tasso variabile, il beneficio per la rata di un mutuo medio italiano sarebbe di circa 18 euro. Già al rientro delle vacanze, dice l'osservatorio, i mutuatari con tasso variabile potrebbero trovare, hanno potuto trovare una piacevole sorpresa, cioè un alleggerimento della rata di settembre di circa 12 euro per un mutuo medio di recente sottoscrizione. Poi è chiaro che tutto dipende da qual è il mutuo residuo che abbiamo, il capitale residuo ancora da rimborsare, da quanto tempo lo abbiamo sottoscritto e qual è il periodo che ancora ci rimane da rimborsare. La ragione del calo è legata appunto alla variazione dell'Euribor, spiega Facile.it, che lo scorso mese ha mostrato un importante trend al ribasso con un calo di circa 15 punti base. Il mercato si attende che l'indice continui a scendere nell'anno con un calo complessivo delle rate di un mutuatario medio di circa 38 euro entro la fine del 2004 e ulteriori ribassi nel 2025 che porterebbero le rate medie a diminuire complessivamente di poco più di 85 euro entro la metà del prossimo anno. Non vi diamo altre indicazioni ed altre cifre perché appunto ribadiamo, tutto dipende dalla condizione nella quale vi trovate, queste sono veramente delle medie radicali, quindi sono delle cifre molto diverse a seconda del sottoscrittore e a seconda della tipologia di mutuo che abbiamo scelto. Comunque nel complesso dovrebbero diventare le rate un pochino più leggere, anzi raccontatecelo se già avete notato qualche cambiamento nella vostra.
Invece io vi do un consiglio di lettura perché oggi con il Sole 24 Ore, ieri vi abbiamo parlato di un libro che da oggi in distribuzione, questo non è lavoro, è il titolo, e si occupa di lavoro dannato, cioè quel lavoro con garanzie ridotte o nessuna garanzia da parte della penna dell'avvocato Giampiero Falasca. Però con il Sole 24 Ore oggi trovate, a proposito di rate, di pagamenti periodici, la guida alla lettura della busta paga, che è sempre una lettura, si spera, piacevole. Molti di noi guardano solo e soltanto l'ultima riga, ovviamente, però non
oppure
sarebbero
le ferie residue
non sarebbero da trascurare anche le altre componenti della busta. Spieghiamo in questo fascicolo con il Sole 24 Ore come si arriva a quella fatidica ultima riga.
Allora il cin cin di qualche giorno fa, abbiamo delle novità da raccontare sul codice identificativo nazionale,
sì,
che dobbiamo richiedere per mettere a reddito un eventuale nostro immobile sfitto.
A proposito appunto di investimenti, c'è anche questo investimento dell'affitto breve che è diventato molto molto diffuso. Allora, gli ottimi colleghi Giovanni Parente e Giuseppe Latour hanno spiegato sul Sole 24 Ore di ieri che le sanzioni per chi non si attiva con il CIN, il codice identificativo nazionale, di fatto andranno a slittare ad essere applicate dal 2025. Vi risparmio tutto il ragionamento che porta a questo effetto, ma il discorso è che, leggendo le risposte fornite dal Ministero del Turismo nelle cosiddette FAQ, il avvio effettivo del nuovo sistema di sanzioni arriva dopo i 60 giorni più 60 giorni di tempo da quando c'è l'avvio vero e proprio del CIN, e quindi si va a gennaio del 2025. Tutti i particolari in cronaca, no, tutti i particolari sul Sole 24 Ore di ieri, Giovanni Parente e Giuseppe Latour.
Allora, quest'altra notizia che vogliamo condividere con noi in realtà è stata anche oggetto già di nostri approfondimenti, però la vogliamo rimarcare perché comunque ci serve anche per supportare un po' le considerazioni che faremo questa mattina a proposito di scelte di investimento degli italiani. Due giorni fa è stato diffuso il rapporto COP 2024, consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani. Ci sono degli aspetti che ci piace richiamare, perché in questo rapporto la parola chiave che è stata individuata per descrivere in questo momento quello che è l'approccio al consumo degli italiani è risparmio. Il primo criterio di scelta negli acquisti lo dice il 75% del campione. Questo sia che si tratti di riempire l'armadio, sia di scegliere un'auto sempre più frequentemente usata, tanto che sono appunto 15 milioni gli italiani che hanno rinunciato all'acquisto dell'auto nuova nel 2024. E qua eviterei tutte le considerazioni.
Ne parlavano nella trasmissione precedente.
Sull'acquisto di Maserati più o meno convenienti o a sconto. Rimane un miraggio la casa di proprietà, secondo questo rapporto. Nel corso di quest'anno c'è un calo delle compravendite del 2%, anche i prodotti tecnologici a partire dallo smartphone hanno perso buona parte della loro attrattività e le vendite a volume nell'ultimo anno scendono di oltre il 6%. Tra i comportamenti emergenti c'è quello di riparare oggetti piuttosto che sostituirli. Tra l'altro, a breve avremo anche la direttiva con il diritto alla
riparazione. Sì, la direttiva è già stata approvata ed è stata diventata definitiva nei primi giorni di agosto. Ovviamente adesso c'è tutta la fase del recepimento, quindi i singoli stati hanno tempo. Non vorrei essere inesatto, ma dovrebbero esserci 2 anni, cioè va fino al 2026.
E quindi nel frattempo riparateveli da soli gli elettrodomestici rotti, perché ancora non possiamo rivendicare questa norma appunto con l'eventuale nostro fornitore. Il rapporto COP infine evidenzia come gli italiani mantengono il loro tenore di vita con un overworking che li ha già costretti nel 2023 per ottenere redditi reali di poco superiori a quelli di 5 anni fa. Quindi c'è un surplus di ore lavorate che posso testimoniare, perché qua io e Mauro Meazza ci siamo davvero una gran parte della nostra giornata.
Effettivamente le ore lavorate non so perché non accennano a diminuire, anzi.
Ma io vorrei chiedere ad Alberto Zordi se queste scelte, questi comportamenti all'insegna della maggior frugalità nei consumi si traduce anche in scelte di risparmio e di investimento diverse rispetto al passato, non voglio dire più accentuate, più elevate, ma diverse. State notando qualche segnale che in qualche maniera si riconduce anche a quello che ci racconta il rapporto COP?
No, direi di no. Noi vediamo grande continuità nei comportamenti, nel senso che i flussi verso i prodotti che noi gestiamo sono abbastanza costanti. Siamo molto impegnati in uno sforzo di educazione per far capire che cosa vuol dire investire, che cosa vuol dire pensare bene ai motivi per cui si investe, agli orizzonti temporali, perché ogni orizzonte temporale poi porta con sé una determinata asset allocation. Quindi lo sforzo importante da fare è semplicemente far capire se accantoniamo dei denari per esigenze che abbiamo nell'immediato o se li accantoniamo invece per esigenze di lungo termine.
E questo è il motivo per cui abbiamo voluto, e lo faremo tra poco con lei, ritornare ad analizzare quello che è successo la scorsa estate per capire se quelle turbolenze che abbiamo registrato, che peraltro si sono ripetute anche la settimana scorsa, hanno modificato la traiettoria dell'investimento dei nostri ascoltatori.
Do un'ultima notizia, in realtà probabilmente l'avete già letto, l'avete già ascoltato, l'antitrust ha messo sotto osservazione situazione il mercato dei libri scolastici. C'è una consultazione pubblica, starà aperta fino al 10 di settembre del 2025, sarà aperta per 30 giorni, si concluderà entro il 10 di settembre del 2025, quindi insomma per quest'anno viene da dire quello che abbiamo pagato per i libri dei figli resta quello, non ci saranno interventi. Però l'antitrust, l'autorità garante per la concorrenza, vuole vedere chiaro ad esempio su alcune dinamiche di concorrenza o il fatto che spesso ci siano, lo sappiamo tutti, delle nuove edizioni che poi tanto rinnovate non sono.
Allora ritorniamo per un attimo alla trasmissione di ieri, perché ho pronunciato una frase e ad un certo punto un'ascoltatrice mi ha tirato bellamente le orecchie. Sentite.
Dillo a due di denari.
Beh, scusate, adesso che dobbiamo essere noi consumatori a scendere in piazza perché vogliamo pagare di più le cose, e proprio perché così il lavoro venga pagato meglio e il luogo di lavoro sia anche più civile, mi sembra veramente il colmo, Veramente il colmo. Ma devono essere i legislatori, gli ispettori, gli imprenditori che devono lavorare e fare in modo che tutto questo cambi. Io mi devo preoccupare delle condizioni di lavoro. Scusate, io se trovo una camicia a 3 euro che è bella me la compro.
Vabbè, allora che cos'è che aveva detto l'avvocato Falasca? E io a un certo punto ho rimarcato quello che lui stava dicendo con, in sostanza, dobbiamo votare con il portafoglio.
Ma in realtà l'argomento che porta l'avvocato Falasca, che poi appunto come dicevo prima ha scritto tutto un libro per spiegare anche questa cosa, è quello che noi consumatori siamo molto attenti su alcuni aspetti, tant'è vero che abbiamo così di fatto costretto la produzione, la distribuzione a cambiare. Pensate all'effetto del chilometro zero, all'effetto del consumo di cibi più salutari e cose di questo tipo, e su altre cose invece non siamo assolutamente esigenti né attenti alla, diciamo, a cosa può esserci dietro quel prodotto o quel servizio.
Rifaccio l'esempio che viene fatto tante volte, insomma ci scandalizziamo per le condizioni di lavoro dei rider, poi naturalmente non appena il frigorifero grida vendetta siamo tutti pronti a fare una telefonata oppure a fare una richiesta attraverso le applicazioni appositamente dedicate per farci portare da questi ragazzi in bicicletta, magari sotto un temporale battente, il pasto pronto. Quindi questo era quello che volevo dire, se queste cose non ci vanno bene, io per esempio non li uso, ma ci sono tante persone che invece utilizzano questa tipologia di servizio, e naturalmente cavalca anche la necessità di modificare la legislazione e le condizioni contrattuali di queste persone. Quindi questo era semplicemente quello che volevamo dire, quello
comunque
che volevo dire.
Il tema è bello divisivo, quindi ci altro piace che... Se volete mandarci altri messaggi, 349 238 6666, fino a che punto noi consumatori dobbiamo preoccuparci di eventuali condizioni di poca legalità, di poca correttezza rispetto ai prodotti e servizi che ci vengono forniti, che ci vengono proposti.
Investire informati.
Alberto Zordi è il suo grande momento. Adesso cominciamo a chiacchierare delle tematiche che le sono più congeniali. Allora, è la giornata della Banca Centrale Europea. La settimana prossima abbiamo la Banca Centrale Americana. Si riapre questa fase di grande, grandissima attenzione alle politiche monetarie, alla traiettoria dei tassi di interesse. Però volevo ritornare un po' su quello che è accaduto la scorsa estate, perché stavamo andando praticamente tutti in ferie quando, a mettere un po' di malumore gli operatori finanziari e gli investitori, ci ha pensato in primo luogo il mercato giapponese, che nella prima parte di agosto appunto ha avuto questo tracollo, portando con sé anche tutte le altre piazze. In Giappone si sta scegliendo una politica monetaria radicalmente diversa rispetto a quella che vediamo nelle aree occidentali, quindi negli Stati Uniti e all'Europa, perché là si tenta invece di riportare verso l'alto i tassi di interesse per normalizzare il mercato valutario. C'è da mettere sotto controllo lo yen impazzito, ma insomma, come ci descriverebbe quello che è successo in questa fase e le ripercussioni anche che lei ha notato, se ci sono state, nelle scelte di investimento della vostra clientela? Si hanno preso tutti a telefonare per capire se era il caso di tirare i remi in barca ed incassare magari il profitto registrato dall'inizio dell'anno, perché le borse sono ancora in attivo.
Allora, poco fa avete parlato di temporale estivo, è un qualcosa nel quale in questa fase mi riconoscerei abbastanza. Io in un'altra occasione ho parlato di vuoti d'aria. E nel senso che il crollo che noi abbiamo visto il 5 di agosto non ha avuto un fattore scatenante che si possa effettivamente identificare. Nel febbraio del 2022 abbiamo avuto la guerra che ha generato un momento di grande volatilità sui mercati, 2 anni prima la pandemia. Il 5 di agosto obiettivamente non è che abbiamo visto un qualcosa, un evento in particolare.
Cioè lei dice ricorda quei periodi perché era molto ben identificato il motivo per cui la borsa diceva no e quindi
era
scendeva.
Molto ben identificato e è stato anche molto puntuale poi la risposta di policy da parte delle autorità monetarie e anche poi in termini di politica fiscale. Il 5 di agosto secondo me poi è utile come evento perché ci aiuta comunque a ricordare una serie di fattori che nei momenti più favorevoli di mercato magari vengono lasciati un po' in disparte. Quindi nel caso specifico del Giappone, ma che in una certa misura interessa anche noi italiani, il tema della demografia e il tema del debito, però sono fattori che condizionano trend di lungo periodo e non è che ti portano a vendere tutto il 5 di agosto e mettere in liquidità quello che hai.
Allora, secondo me, Deborah, siamo abbastanza a ridosso dell'aggiornamento sui mercati finanziari e poiché immagino che anche quest'oggi ci fornirà degli spunti utili per il nostro ospite e per i nostri ascoltatori, io direi che con un leggerissimo anticipo, se Paolo Corleone è d'accordo.
Tanto, guarda, mi sa che vado a finire a 30 proprio precisa.
E allora andiamo con le borse.
È una bella zuppa questi due qua.
Due di denari.
E non a lunedì nero, non conosce default.
Volevo solo fare una precisazione, Mauro, perché molti ascoltatori stanno facendo delle domande sul tema del mutuo. Io ce l'ho di questo tipo, che cosa faccio? Lo riduco, lo estinguo, lo cambio, surrogo? Non è il tema di oggi. Per ogni domanda, se volete, scriveteci a duedidenari@radio24.it, ma il punto è fatevi fare anche una bella sana simulazione dalla vostra banca, qual è la vostra situazione, fatevi una comparazione, ci sono tanti comparatori in questo mercato e fate una valutazione. I tassi scenderanno con lentezza, adesso Alberto Zorzi ce lo probabilmente rimarcherà, però la discesa è iniziata.
La discesa è iniziata, però non è questo il tema di questa puntata, come giustamente stai dicendo, Deborah, perché magari quando avremo le decisioni effettivamente compiute da parte delle banche centrali, allora potremo andare a vedere che cosa sta succedendo nelle nostre rate. È legittimo pensare comunque che ci sarà una riduzione del costo del denaro, cioè una diminuzione dei tassi, Zorzi?
Beh, è legittimo, diciamo, per quanto riguarda Eurozona, sarei molto meravigliato e lo saremmo tutti se oggi non ci fosse un taglio di 25 basis points. Quindi il tema direi che non è quello, il tema piuttosto è che oggi avremo, come ogni 3 mesi avviene, l'aggiornamento delle previsioni per quanto riguarda ciclo, crescita quindi ed inflazione che produce lo staff di ricerca della Banca Centrale. Vedremo, probabilmente un qualcosa abbastanza allineato a quello che è stato comunicato nella release di giugno e quindi un'inflazione che torna verso il target del 2% tra il 2025 e il 2026 sia nel dato headline che nel dato core e una crescita dell'economia che in media tra 2025 e 2026 sarà intorno all'1,5%. Quindi vedremo una conferma di quello che è uno scenario di crescita moderata e inflazione che converge verso il target.
E poi Christine Lagarde, immaginiamo, ribadisca le prossime mosse, le faremo in relazione ai dati che arriveranno, rimarremo con questo atteggiamento dipendente dai dati, data dependent, che dice?
E meeting by meeting, no? Data dependent, meeting by meeting sono ormai le parole chiave. In realtà io osserverei due cose in particolare. Uno, che c'è una discussione molto per addetti ai lavori, da economisti e addetti ai lavori appunto, su quello che è il cosiddetto neutral rate e quindi quel tasso ufficiale tale da non essere né particolarmente di stimolo né restrittivo. Come dicevo, è una discussione che non emerge, però è una discussione che viene fatta e anche in documenti di ricerca delle banche centrali tradizionalmente più falchette, diciamo così, fatemi dire.
Meno propense a tagliare i tassi.
Meno propense a tagliare i tassi, no? Anche all'interno di quelle banche il cosiddetto optimal policy rate viene visto in discesa da qui ai prossimi trimestri. L'altra cosa che osserverei, che peraltro richiama al discorso che facevate poco fa sui mutui, è che la parte a lungo delle curve in realtà ha già anticipato questo percorso di discesa. I tassi swap, che poi sono quelli anche rilevanti per chi richiede un mutuo, rifinanzia un mutuo, stanno nelle scadenze più lunghe tra il 2,5, sono sotto il 3 già, per intenderci, no? Quindi sono livelli già decisamente bassi. Questo per quanto riguarda Eurozona. Per quanto riguarda settimana prossima la Federal Reserve, come avete menzionato, c'è questo punto di domanda tra i 25 punti base e i 50. Non metterei sinceramente in dubbio l'eventualità di un taglio, perché su questo Powell a Jackson Hole si è esposto molto, ha argomentato molto,
è arrivato il momento,
molto bene le ragioni che li portano a intervenire, quindi credo che almeno 25 basis points li vedremo.
C'era stato, ma forse la cosa è stata superata, no? Glielo chiedo, Zorzi, un po' di imbarazzo possibile per via delle elezioni americane. Quindi si diceva, però se la banca centrale interviene, in qualche modo potrebbe finire per votare per Biden, cioè la coalizione, la formazione uscente, quindi indirettamente adesso per Kamala Harris, perché dà uno stimolo all'economia, e quindi questo giocherebbe contro i repubblicani. Mi pare che però tutto questo ragionamento forse sia stato un po' superato. Oramai la Fed taglierà, tutti sembrano unanimi su questo.
Allora, non credo che sia completamente superato, perché poi chi vuole essere di parte chiaramente cavalca le cose in un senso o nell'altro. Io penso, anzi ne abbiamo avuto evidenza a Jackson Hole, che qualunque decisione venga presa verrà molto bene argomentata. Quindi il fatto che Powell abbia spostato l'enfasi dal livello dei prezzi a livello dell'occupazione, il fatto che abbia argomentato circa una crescita che rimane stabile, però che è un po' più lenta rispetto a quello che abbiamo avuto negli ultimi trimestri, tutta una serie di considerazioni più analitiche fatte in quel contesto, servono proprio a ridurre la possibilità di critica e a evitare proprio che si presentino
strumentalizzazione, diciamo, perché poi sarebbe chiaro che qualsiasi decisione può essere interpretata, tirata da una parte o dall'altra. I numeri purtroppo sono numeri, ma si prestano alle interpretazioni,
come sempre.
Allora, stamattina gli ascoltatori stanno cavalcando, sul mutuo abbiamo già chiarito le cose, e poi stanno cavalcando il tema del consumo etico e del voto col portafoglio. Mi fa piacere, insomma, di non aver detto proprio una cosa totalmente fuori dalle righe, ma qualcuno, insomma, condivide anche questa posizione. Facciamo delle scelte di carattere etico, che non significa fare chissà che tipo di scelta, essere solamente un pochino più prudenti rispetto anche all'interlocutore commerciale con il quale ci interfacciamo. Poi sono delle scelte assolutamente personali, non è necessario che le condividiate con Radio 24. Potete anche scegliere la camicia a un euro prodotta negli scantinati più e cucita negli scantinati più infimi, insomma, per essere molto drastici. Detto questo, tornerei invece ai temi di mercato e richiamerei anche i nostri ascoltatori a raccontarci se questo è stato il periodo che hanno scelto per poter rivisitare le proprie strategie di investimento, ovviamente condividendo queste scelte con il consulente di fiducia. 800 24 00 24, se ce lo volete raccontare in diretta, oppure potete usare WhatsApp 349 238 6666. Zorzi, in realtà questo scenario di riduzione dei tassi il mercato lo ha già digerito, almeno nella misura delle iniziative che la BCE sta intraprendendo, ma quali sono, se è possibile dirlo, i settori più sensibili a tassi più bassi dal punto di vista azionario ed obbligazionario? Insomma, facciamo un po' qualche esempio concreto, così lo facciamo capire bene ai nostri ascoltatori.
Ma da libro di testo, diciamo così, la discesa dei tassi di interesse dovrebbe favorire quei settori e quei titoli più in generale che sono sensibili, che necessitano di funding, aziende in crescita, quindi il cosiddetto growth, no? In realtà credo che per dove sono i mercati in questo momento, quindi vicini a massimi assoluti negli Stati Uniti e comunque non troppo lontani nel caso dell'Europa, via via che andiamo avanti diventa sempre più poi anche un tema di selection, di guardare i singoli titoli nei quali andiamo a investire e più che i singoli fattori e i singoli settori. In generale comunque il fatto che i tassi di interesse scendano e che la crescita dell'economia ci sia, che sia stabile sia in termini reali che in termini nominali, e questo è un aspetto importante da tenere presente. Noi andiamo incontro a un periodo di convergenza dell'inflazione verso il 2, ma questo vuol dire che alla crescita reale andremo a sommare un 2% abbondante di inflazione, questo si traduce in crescita nominale del PIL ed è sicuramente un fattore di supporto per i mercati azionari, per il mondo delle imprese. Quindi in generale non c'è un settore in particolare che in questo momento, essendo come avete detto anche tutto molto già nei prezzi, molto, molto scontato, è difficile legare un momento di discontinuità settoriale o fattoriale al taglio dei tassi di interesse che è stato ampiamente
digerito.
Volevo chiedere poi qualcosa su questo grande potere delle web company che guidano, non solo grande potere complessivo, ma anche che guidano i listini in quel senso lì, e però anche le iniziative anticoncorrenza o di intervento. Ieri c'era stata questa coincidenza, appunto, la sentenza della Corte UE su il trattamento irlandese per Apple, trattamento di particolare favore, e dall'altra parte l'iniziativa antitrust europea nei confronti di Apple, quindi di Google. Glielo chiedo dopo, perché adesso invece devo chiedere una cosa a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, preceduta da una sigla apposita.
Concia.
Specifica.
Allora, in realtà questa volta li mettiamo in difficoltà, perché generalmente diamo l'aiutino ad inizio trasmissione, questa volta non l'abbiamo dato, ma...
Vabbè, però, insomma, se sono stati attenti in classe, queste cose sono state dette, eh? Non è che state dette nei GR, eccetera. Allora, vi chiediamo che scadenza aveva, che durata aveva, il BTP che è stato collocato due giorni fa dal Tesoro italiano con richiesta record.
Ma record è veramente stratosferica.
Ma record di tutti i record.
Più di 100
proprio.
Miliardi, mamma mia.
Che durata aveva questo BTP? Quanto dura questo BTP? Dovete risponderci, se vi va, però utilizzando il numero verde 800240024. Non possiamo accettare risposte via SMS o via WhatsApp sull'altro abituale numero, il 349-238-6666, solo il numero verde. Penso che sia tutto chiaro, allora sentiamo il traffico.
Traffico qui, traffico là.
Due di denari.
Allora, ribadisco la domanda di quest'oggi: che scadenza aveva il BTP che è stato collocato due giorni fa dal Tesoro italiano, quel BTP che ha avuto così tante richieste, quale durata ha? Accettiamo risposte solo attraverso il numero verde 800240024. Invece adesso, senza il numero verde ma qui in presenza, torno ad Alberto Zorzi. Le dicevamo prima del traffico, parliamo delle web company, perché in effetti hanno trainato, c'è stato il caso Nvidia su tutti, e magari hanno anche portato qualche risparmiatore a spostarsi drasticamente su questi settori. Non si rischia, viste anche le iniziative anticoncorrenziali di ad esempio dell'Unione Europea, che qualcheduno di queste web company goda di eccessiva fiducia da parte dei mercati?
Beh, innanzitutto, per quanto riguarda il caso specifico della multa dell'altro giorno, secondo me è sempre bene ragionare sui numeri e sulle proporzioni. 13 miliardi di multa è una cifra iperbolica. Poi se andiamo a vedere un po' il bilancio della società, stiamo parlando di una cifra che equivale a un mese di utile netto, grosso modo, quindi più, è sicuramente...
Più che una multa, poi sono tasse da restituire,
sì,
da pagare.
No, esatto. Per l'Irlanda sì, l'Irlanda sì. Deve recuperare 13 miliardi di tasse non richieste.
No, ma non volevo essere pignola, perché siccome la tematica fiscale è totale totalmente appaltata a Mauro Meazza, allora magari...
Però c'è anche la multa invece ad Alphabet, 2 miliardi e 4 mi pare. Quindi,
quelle proprio noccioline.
Però anche lì sei appunto peanuts, cioè poca cosa.
Rispetto ai dati del bilancio di queste società, diciamo che sono sicuramente importanti, ma più degli avvertimenti che altro. Il motivo per cui anche prima parlavo di importanza di guardare i singoli titoli è legata proprio al fatto che gli indici azionari ormai sappiamo che sono condizionati da alcuni nomi in particolare. Questo è inevitabile, come è inevitabile che su alcuni di questi titoli e anche su alcuni di questi mercati, e qui torniamo al caso del 5 di agosto, si concentri molto l'operatività di investitori singoli, di privati che hanno orizzonti temporali molto brevi e che magari hanno anche in certe occasioni nervi meno saldi e anche capacità poi di leggere un po' più i numeri e nel lungo periodo. Per quanto riguarda queste società, comunque sono i leader di una rivoluzione, di un cambiamento che sinceramente credo sia ancora agli inizi. Quindi loro sono le avanguardie, sono quelli che lavorano sulla ricerca e sviluppo. È un qualcosa che deve ancora
di spiegare un po' tutti gli effetti.
Esatto, per quello che riguarda proprio le catene produttive degli utilizzatori, no? Quindi sono trend destinati a durare nel tempo. E il fatto poi anche che ci sia un po' di volatilità legata a questi titoli che cambino molto, sono le società stesse. Ecco, il caso di Nvidia lo trovo emblematico. Quando l'amministratore delegato di Nvidia, commentando i risultati del primo trimestre di quest'anno, nel dare una guidance sui propri ricavi, ha parlato di lots of revenues, non ha fatto dei numeri. Loro stessi faticano in certe fasi
a contenersi,
a mettere delle cifre. Quindi purtroppo il fatto di muoverci un po' per eccessi, no? Il fatto di magari andare molto in alto per poi correggere la prima volta che c'è una notizia sfavorevole, certo. Lo dobbiamo mettere in conto.
Però raccomandiamo prudenza ai nostri ascoltatori che spesso cercano di cavalcare queste mode, anche se il sottostante della società è solido, è uno scenario solo molto promettente quello che si apre davanti a noi, però spesso molti risparmiatori che non hanno gli strumenti e la tenuta emotiva dalla quale parlavamo prima necessaria a fare certe scelte si buttano su questi titoli pensando un po' come con il Bitcoin di fare appunto l'affarone del momento. Qualche giorno fa una mia amica consulente finanziaria mi raccontava che un suo cliente con il quale aveva condiviso tutti i più sani principi della diversificazione ha buttato un sacco di soldi in Nvidia con il tracollo che poi ha subito il titolo nel mese di luglio e quindi adesso si sta mordendo i gomiti. Quindi attenzione a non fare delle scelte che vadano solo su un unico titolo. La tecnologia è il nostro futuro, ma ci sono tante altre società sul mercato che magari sono anche scontate, Zorzi, e quindi è bene affidarsi ad un gestore professionale.
Beh, società, settore, adesso qui do chiaramente una lettura di parte, nel senso che noi siamo molto impegnati nel tema dell'economia reale, in particolare quella italiana, un segmento che indubbiamente quest'anno e nel corso dell'anno scorso non ha dato grande soddisfazione ai risparmiatori. Noi è un qualcosa che analizziamo di continuo, nel quale crediamo ancora e penso proprio che chi magari guarda con una certa preoccupazione titoli che hanno rellato molto può sicuramente trovare delle alternative interessanti anche vicino casa.
In questa chiave il rallentamento di altre economie europee, un rallentamento più marcato che non per la nostra, può in qualche modo convincere i risparmiatori a spostare le proprie attenzioni. Di solito si pensava al mercato tedesco, grande solidità, eccetera. Vediamo invece che il dato dell'economia reale tedesca, i dati dell'economia reale tedesca non sono buoni in questo momento.
Non sono buoni sicuramente, però se guardiamo al 2025 sono più favorevoli di quello che dovremmo vedere quest'anno. E per quanto riguarda il mercato azionario tedesco, è vero, sì, è un settore, è un mondo molto legato alla manifattura, però la performance positiva, perché il DAX quest'anno sale anche in modo interessante, poi se l'andiamo ad analizzare ci fa ricordare che ci sono dei leader anche in settori che con la manifattura non hanno nulla a che fare, quindi il tema della tecnologia è presente nel DAX, il tema della guerra è brutto purtroppo, però è presente nel DAX, e poi anche nel mondo delle assicurazioni hanno dei colossi che stanno facendo molto bene. Quindi più in generale il fatto che poi anche quell'indice in qualche modo performi positivamente ha dei razionali, ha delle spiegazioni molto chiare.
Ribadiamo il domandone, Mauro, perché siamo pronti a chiudere la trasmissione, ci sono degli ascoltatori che sono candidati all'800240024. Cosa avevamo chiesto?
Abbiamo chiesto quale scadenza ha il BTP, quale durata, va bene uguale, il BTP che è stato collocato due giorni fa dal Tesoro, questo BTP che ha fatto ha totalizzato una richiesta record di sempre, credo, Deborah.
Sì, con una caccia anche da parte degli investitori esteri molto molto importante, che è stata ribadita anche su tutti i giornali. Allora, Elena dalla provincia di Torino.
Elena. Buongiorno, eccomi.
Sì. Durata o scadenza di questo BTP?
Marzo 2030?
No, perché qui sono sei anni.
Purtroppo no.
È un pochino più ampio.
Maurizio dalla provincia di Modena, scadenza o durata di questo BTP?
Ci sono io, ma è Maurizio di provincia di Monza.
Di Monza, scusi, mi avevano indicato Modena, ma mi correggo subito. Monza Brianza.
Hanno richiesto oltre 130 miliardi.
Sì.
E durata? O scadenza?
Trentennale.
Il benchmark trentennale ha messo sul mercato il Tesoro.
È corretto, probabilmente l'ascoltatrice precedente si è confusa con questo 30, esatto. Intendendo un 2030. È vero, siamo stati più cattivelli perché di solito il domandone
viene anticipato dalla notizia.
E questa volta invece siamo stati più cattivi. Va bene.
Grazie ad Alberto Zorzi, vice direttore responsabile direzione investimenti di Arca Fondi SGR, che peraltro è la società che sarà con noi anche all'inizio di ottobre con una digital round table sulla previdenza complementare, quindi tra qualche giorno vi daremo anche tutte le dritte per iscrivervi a questo appuntamento. Grazie Zorzi e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Vediamo che succede nel pomeriggio a Francoforte, Mauro.
E poi ne parliamo domani da Roma.
Da Roma. Buona giornata a tutti.